Ecco, speriamo stasera di concludere il primo segno che il Signore ci ha fatto vedere, di concludere. Se c'è qualcuno fuori, che venga. Di concludere questo segno. Che è stupendo questo che il Signore ci sta cercando di farci capire. Ecco, dobbiamo anche, vorrei sentire anche voi un pochettino, vediamo se qualcuno di questa sera, per vedere se quello che io sto dicendo, come arriva la vostra vita, come arriva alle vostre orecchie, come vi trovate, no? Con queste catechesi, che sono ancora l'inizio, vorrei sentire voi che cosa avete capito finora, anche per capire sia la catechesi e sia quello che il Vangelo di Giovanni vuole introdurci a tutti quanti noi. Vuole introdurci, chi vuole alzare la mano, che cosa ha capito la sua vita? In questi due catechismi, in questi due incontri, qual è che hai capito oppure ti ha colpito di più, ti ha interessato, anche per capire un po', per sapere quello che io dico, se è arrivato alla vostra vita oppure no. Perché se io dico A, il Vangelo dice A e voi avete capito B, che cos'è questo vino nuovo, per capirci? Questo vino nuovo che Dio ti deve dare, qual è? Perché ti dà questo vino nuovo, per capirci una cosa? Oppure ce l'hai, non ce l'hai questo vino nuovo?
È la gioia di vivere, di apprezzare la vita come dono.
Quindi, la gioia di vivere. E come fai ad avere questa gioia di vivere? Avanti, avanti. Altro.
Il Vangelo di Giovanni è un Vangelo che fa tutto spirituale, cioè si rivolge direttamente a Cristo, no? Che è colui che è venuto proprio a darci una nuova vita.
Altro.
Poi ci sono dei simboli, ecco, nel Vangelo di Giovanni, no?
Vabbè, sentiamo altri, altri. Sentiamo altri. Altri.
Io dopino il futuro sulla mia nostra chiamata, sulla mia chiamata, alla Chiromio, sulla tua chiamata al sacerdozio e su come è importante il cammino della nostra vita è stare dentro la Chiesa.
Zitti. Va bene, andiamo avanti, va bene. Spero che il Signore vi aiuti. Vediamo un pochettino Giovanni, dove ci vuole portare Giovanni? Guardate che Giovanni sta facendo un prologo, nel prologo sta presentando dove vuole portare l'ascoltatore, ad avere questa luce, la luce venuta nel mondo, ma il mondo ha preferito la tenebra alla luce. E il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, noi vediamo la sua gloria. E poi parla del prologo, subito dopo c'è la testimonianza di Giovanni Battista. Quindi io ne sono testimonio che veramente questo è il figlio di Dio, ecco l'agnello di Dio, e io sono testimone. E Giovanni si va da parte e dice ai discepoli, seguite lui. Ecco, l'ascoltatore deve cominciare a entrare in questo, seguite lui. Arriva Cristo, si gira e dice, cosa cerchi? Cosa cercate? Dove abiti? Venite e vedete. Ecco, tutto il Vangelo di Giovanni è andare dietro a Cristo. Vedete che poi che fa? Subito chiama, non parla delle prime chiamate, si avvicinano a lui i discepoli, si accolgono a lui i discepoli, e la prima cosa che fa Cristo, una cosa strana, la prima cosa che fa è li porta a un matrimonio, alle nozze di Cana. Che stranezza, li chiama una pensione, la prima cosa che fa li porta a un matrimonio. Perché questo? E abbiamo detto in queste due catechesi, spero che quello vi è entrato nella vita, vi è entrato nella vostra vita, che vi porta ad avere una relazione, perché il matrimonio non è che Cristo vuole dire tanto, qui l'Evangelista vuole dire un matrimonio, dice, ci fu un matrimonio in Cana, non dice né chi è e né chi non è, non dice niente. Però quello che vuole mettere in evidenza è se era la madre di Gesù, va dietro la madre di Gesù, quando c'è la madre si porta tutta la caravana, c'è Gesù con i suoi discepoli. Eccola, li sta portando a quello, Cristo, sta portando a quello lì, l'Evangelista, scusate, sta portando a questo incontro, cioè volendo dire la relazione. Vi ricordate che poi ha detto primo giorno, secondo giorno, terzo giorno, perché sta facendo Cristo, l'Evangelista vuol far vedere a chi sta ascoltando, a chi legge questo Vangelo, che è una catechesi, come io sto facendo catechesi, li porta alla prima creazione, alla creazione. Allora Cristo sta facendo con questo vino nuovo una nuova creazione, sta compiendo l'alleanza con la sua vita. Ecco perché dice non è la mia ora. Guarda, quando Cristo compie la sua vita, con la sua morte e risurrezione, con il suo sangue, Cristo ha fatto di noi una nuova alleanza, ci ha risorti dalla morte, ci ha dato questo vino nuovo. Ecco che sta portando l'Evangelista, ci sta portando a questo grande evento. E per questo che dicevo che quello che è importante è la relazione. Perché il matrimonio è la relazione? Perché? Perché è la relazione di tutti quanti noi. Noi nella nostra vita, quante volte noi diciamo fai un lavoro? Quante volte noi diciamo a quella persona che lavora, ma vediamo che il suo cuore è un'altra parte, e gli diciamo, non hai sposato questo tuo lavoro, non l'hai sposato, non c'è il tuo. Quante volte? In quel progetto, in quella cosa, quante volte anche noi diciamo nella vita, non ci credo in quello che stai facendo, non c'è il tuo cuore, non c'è vita. In quello che stai dicendo non c'è vita. Ecco quello che è importante, ecco perché le relazioni, la nostra vita è tutta una relazione, perché Dio è amore e tutta la nostra vita è una relazione. Tu oggi hai avuto a che fare con tuo padre, con tua madre, con tua moglie, i tuoi figli, con tuo marito, con gli altri. Non possiamo vivere da soli, allora è questa relazione che noi dobbiamo avere, ma questo è il dramma. Questa è la tragedia umana, questa è la tragedia greca. Guardando la realtà all'ideale, perché chiunque si è sposato, io penso che si è sposato, ha creduto veramente al matrimonio, si è innamorato, e domani festeggiamo la festa degli innamorati, no? Solo per domani, no? Perché poi gli altri giorni manda a quel paese. Però domani ci vuole la rosa. Se sei innamorato deve essere 365 giorni su 365 giorni innamorato o innamorata, sempre. Ecco il matrimonio. Il matrimonio è questo, innamorato sempre. Se no non capisci. Bene, allora questo è quello della, che il Signore ci chiama tutti, a vivere una relazione vera con il Signore. E non una relazione falsa, ma in questa relazione abbiamo visto, in questa situazione, cosa fa che possa cambiare la nostra vita? Perché abbiamo visto uno si sposa e si ha creduto al matrimonio, ma poi nella realtà non corrisponde a quello ideale. Ecco il dramma, la tragedia. L'ideale non corrisponde al reale. Allora, tuo marito non è come tu vuoi, tua moglie non è come tu vuoi, incomincia la delusione, incomincia lì un problema serio. Che l'evangelista lo fa presente quando dice la Vergine Maria: fate tutto quello che lui vi dirà. E vi ho detto, va a riempire. Cristo gli dice: andate a riempire le acque. Nella nostra vita noi abbiamo queste relazioni. La prima relazione che noi abbiamo con gli altri è qual è? Offrirgli il vino. Abbiamo dovuto offrire qui la nostra vita. Ascoltate bene qua. La prima tua relazione qual è? È presentarti. Io faccio dei paragoni così possiamo entrare a me. Se tu vedi i primi giorni di matrimonio della coppia, poi ditemi se è vero o no, dici tutti bravini. Oh scusa cara, oh scuso caro, scusa. Tutto simpatico, tutto servizievole. Che fai oggi per cena? Che ti cucino? Che ti faccio? Finisci. Cioè noi quando abbiamo una relazione con gli altri, sul lavoro, quanti di voi presentate il curriculum prima di presentarti, no? Grande il lavoro. Ognuno di voi presenta un curriculum, bellissimo. Se tu presenti un curriculum e gli dici no, non ho voglia di lavorare, sono stanco, a me nessuno mi deve dire niente, vorrei sapere chi ti prende. Ognuno di noi presenta un vino, che questo vino però finisce, sta dicendo l'Evangelista. Ecco, presentiamo una faccia buona di noi, è finito, ma finisce. Vi ricordate la catechesi che ho fatto? Ho battuto molto su questo punto fondamentale. Cioè questo vino che noi abbiamo finisce il tuo darti da fare per mandare avanti il tuo matrimonio, il tuo rapporto, finisce. Andare avanti con tuo padre, quante volte ho detto, non puoi vivere tu da figlio pensando di far contenti a volte sempre i tuoi genitori, o prima o poi finisce questo. Arriverà il momento che sarai deluso, arriverà, finisce questo video, finisce un rapporto con l'altro, finisce. Perché appare chi siamo noi nella vera relazione, chi siamo noi? E noi siamo essere peccatori, miseri. Ecco il dramma dell'uomo. Allora, in questa relazione, cosa succede? Perché tu possa vivere di nuovo, ecco qui il passaggio. Cosa è stato? Qual è stato che ha fatto in modo? Perché Cristo non ha fatto niente. Cristo ha detto riempite l'acqua, le giare d'acqua. Le riempirono, li portarono al maestro di Tana, appena l'assaggiò, ammazza questo vino buono. Chi l'ha fatto il miracolo? Chi l'ha fatto il miracolo? Poi? Chi l'ha fatto? Cioè, quando? Qual è stata la causa che si è passata dall'acqua a lui? Qual è stato? Che ha fatto scaturire quello? Qual è stato? Altro? Maria, poi altro, no? Altro?
Isaia?
No. ci sono tutti indizi, ve lo dico, se no stasera la catechesi è già finita, ci sono degli indizi. Maria che dice? Fate tutto quello che lui vi dirà. Quindi l'obbedienza è stata che hanno obbedito a una parola. Ecco dove l'evangelista ci porterà a questo. Poi nel segno successivo ancora lo vedremo meglio. Per la tua parola io mi fido, sulla tua parola vado, sulla tua parola getterò la rete, è quello che dice Pietro, sulla tua parola. Si fidano su questa parola che dice riempite le giare, le riempirono e andarono di nuovo. E la cosa è obbedire, questa è la nostra salvezza. Perché obbedire alla nostra salvezza? Chi ha disobbedito? Ecco, Giovanni ci riporta la creazione, ci riporta alla Genesi. Chi ha obbedito dopo la creazione? Chi ha disobbedito? Adamo ed Eva hanno disobbedito. Questo provoca nell'uomo la morte ontica, quello che dicono i filosofi, la morte dell'essere. Chi sono io? Perché vivo? Prima c'era una relazione nel giardino, nel paradiso, in questo giardino che non è paradiso, era il giardino meglio. È stato il paradiso poi nei vari secoli, ma è stato interpretato nelle varie traduzioni, anche in quella latina, ma la vera traduzione era il giardino, perché questo Cristo si trova in un giardino. Quando va nel Getsemani, dove sta? In un giardino. Guardate come la scrittura si completa con la scrittura. Allora, chi ha disobbedito? Adamo ed Eva. Ma perché questa disobbedienza ha portato nell'uomo? Perché l'uomo aspira a essere Dio. Questa è la tua storia, questo è il nostro problema. Noi ci facciamo Dio della nostra storia. Dio, ecco il libro della Genesi, ha disobbedito l'uomo, e per questo era infatti Dio stesso che passeggia. Chi te l'ha fatto sapere? Vedete come nella disobbedienza che cosa appare? La rottura della relazione. Ha rotto con Dio, si è messo all'opposto di Dio. Dio è diventato un nemico, uno che ha paura. Quanti di voi avete paura? Questa è la religiosità naturale di Dio, perché se c'è una malattia o se c'è qualche cosa hai paura di Dio, perché oppure tante volte tanti peccati che hai fatto, quante paure, dice forse Dio mi sta punendo dei peccati che ho fatto. Religioso naturale, faremo un'altra volta questo sulla, questa catechesi sulla religiosità naturale. Non puoi vivere con il Signore un rapporto di paura. Noi non abbiamo ricevuto uno spirito da servo, uno spirito da schiavi, dice San Paolo, ma abbiamo ricevuto uno spirito da figli, che gridiamo papà, abba, padre. Ma l'uomo non l'ha voluto questa relazione con Dio. Tu non la vuoi con Dio, tu non vuoi obbedire. Cambiare il vino non è da me e da te. Obbedire sì. Questa è la chance. Obbedire sì. Puoi obbedire a una parola, puoi obbedire, puoi continuare a venire qui e non continuare a venire qui. Sei libero di credergli e di non credergli. Infatti Giovanni sta portando a questo, ma chiunque crede in lui ha la vita eterna, nel prologo l'aveva già detto, ma chi ha creduto in lui ha la vita eterna, e per questo ci siamo figli di Dio. E quello che saremo non ci è stato rivelato, quello che noi saremo. Ma l'uomo per questa disobbedienza che cosa fa? Ha rotto con Dio, quindi Dio è un mostro, è uno da difendersi, uno di fare che è geloso. Vedete il serpente? Sarebbe interessante questo serpente da dove esce. Chi è il serpente? A volte abbiamo ridotto a questa Genesi 3 una favola, non è una favola. Vi ricordate che vi l'ho detto chi era il serpente? Nella mitologia, perché qui stiamo parlando di simboli, ricordatevi, simboli. Nella mitologia, dove lo troviamo il serpente? Il faraone. Quando c'aveva lo scettro, chi c'aveva? Il serpente. Quindi il serpente aveva un segno di potere. potere. Un altro segno, quindi era legato al potere, all'economia, potere economico, l'economia. Le due realtà che abbiamo oggi, salute e economia, anche il serpente, era legato alla medicina, ai farmaci, alle erbe. Se voi andate in tante farmacie, c'hanno il serpente. Quando lo vedete, non perché c'hanno il serpente, perché è il serpente che indica il potere della salute, che ha potere quella medicina sulla nostra salute. Quindi indicava il serpente questo, i due poteri, salute. E l'uomo aspira a questa sua autonomia, potere e salute. Ecco, se tu c'hai potere, perché? Ecco allora la croce, ecco dall'albero, ecco perché Cristo si identifica come il serpente. Come Mosè fu innalzato il serpente nel deserto, così sia innalzato il figlio dell'uomo. Ecco Cristo, ecco la vera medicina, ecco il vero potere, ecco chi regna veramente, l'ultimo, colui che si fa ultimo, colui che obbedisce. Ecco dove Cristo ci sta portando, dove il Vangelo ci sta portando, al vero obbediente, il figlio che ha obbediuto fino alla croce. Nella lettera agli ebrei imparò dalle cose che patì, imparò l'obbedienza, è quello che dice anche nella lettera ai Filippesi. Per questo Dio lo ha esaltato, obbedendo fino alla morte. E che morte? Morte di croce. Ecco chi è. Questo è il figlio di Dio. E veramente, quando arriva, quando gli colpisce il fianco con la lancia, il soldato, veramente, costui era figlio di Dio. Ecco chi è il vero perché. Ecco che Cristo sulla croce regna. Tante volte noi, quando diciamo la festa di Cristo Re, Cristo regna, perché regna? Perché è obbedito dal Padre, ha avuto fiducia e la sua vita cambia, così vuole cambiare la nostra vita. E noi purtroppo noi non possiamo cambiare perché obbediamo a noi stessi. La devi smettere di dire sei tu la storia. Quante volte noi diciamo, dicevo oggi nell'omelia, tanti perché della nostra vita, è perché la sofferenza, è perché la morte dei bambini, è perché questo, è perché quell'altro. È chiaro, perché non sei Dio. Noi non siamo Dio, non siamo Dio, perché se noi avessimo una bacchetta magica nelle mani cambieremo tutto. Prima tua moglie, a tuo marito due volte, perché dubiti che non lo cambia. Tan tan. Fai come Mosè, ha dubitato quando batté sulla roccia. Il vicino di casa, lì ci vuole un palo da bacchetta. Quante volte, se avessimo il potere noi, il potere di cambiare gli altri, no, non ce l'abbiamo. Ecco la nostra, il limite. Ecco allora, il limite è la benedizione per l'uomo, è perché noi siamo limitati. Abbiamo, ecco, per questo il nostro limite è l'incontro di nuovo con il Signore, è di nuovo l'incontro col Padre. Non è qualcosa di terribile, è incontrare di nuovo il Padre. È incontrare Cristo, di nuovo la relazione col Padre e con i fratelli. Quando siamo, capiamo che noi siamo limitati, che non possiamo. Non possiamo noi farci una vita nostra, per conto nostro. Non vedi quante sofferenze c'hai nel tuo matrimonio, quante rotture nel tuo matrimonio, quanti problemi ci sono, perché vuoi creare tu le tue relazioni di potere. Sempre sei tu che devi decidere per gli altri, sei tu che devi fare la maestrina per gli altri, sei tu che devi dire come deve andare la storia, sei tu che devi dire come andare. Ma non vedi quante sofferenze stai provocando nella tua famiglia? Io sto facendo questo per farvi capire la sofferenza che porta questa disobbedienza, che Cristo ha dovuto patire per me e per te. Ha obbedito in tutto, fino alla croce. Che disobbedienza ha portato? E poi subito che cosa appare? Subito inimicizia tra la donna. Adamo ed Eva, chi è? Chi è stato? Eva mi ha ingannato. Chi è stato? Nessuno si prende più la responsabilità. Incominciamo ad accusare l'altro. Chi è stato? L'altro. L'altro è la tua rovina. Ecco questo quello che succede nelle relazioni umane. Attribuiamo alle nostre sofferenze la causa agli altri. Chi è stato? L'altro, il marito, la moglie, i figli, i genitori, il vicino di casa, il datore di lavoro, gli altri sono la tua causa. Questo è un punto terribile, che non ci sono, sono delle conseguenze terrificanti, cioè quello che dice la rivelazione, non demonizzate gli altri. San Paolo, rivestitevi dell'armatura di Dio, indossando le armi della luce, perché la nostra lotta non è contro le creature di carne e di sangue, ma contro gli spiriti del male che abito in questo mondo di tenebre. Ecco la rivelazione, ecco che antropologia ha. Non è combattere tua moglie, tuo marito, tua suocera o altro, non è quello. Anche se no, è bellissimo, così lo dico a tutti quanti, e soprattutto i maschietti, nel rito Maori, sapete il rito Maori, quello che avete parlato oggi, no? A pranzo, avete parlato di questo? Tutti i giorni ne parlano. Vabbè, sono il rito Maori e sono quei cavalieri, avete visto quei guerrieri, bom, 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 che fanno in televisione, fanno la pubblicità della rugby, non mi so di cosa, Rito, ed è bellissimo il rito Maori, forse qualche donna non è contenta, che gli dirò questo, qualche mamma, però nel rito Maori, per sposare noi che facciamo? Lo sposo aspetta la sposa, è vero? Nel rito Maori è il contrario, è la sposa che aspetta lo sposo. Ma perché? Perché quelli del villaggio, con tutti gli anziani del villaggio, lo sposo, prima di sposare a quella donna, deve andare a fare un rito, andare da sua madre a casa, e va insieme e gli portano, insieme a tutti gli anziani del villaggio, gli portano un corno, ma pieno di grasso. Va bene? E il figlio le dice alla madre, beviti questo grasso, perché io mi possa sposare la mia amata che mi sta aspettando. E la madre comincia a dire, ma no figlio mio, non lo fare, ma che no, ma mi lasci sola, mi lasci... Mamma, beviti sto grasso. Ma no, ma che fai, io ti ho cresciuto, ti ho fatto quello, l'altro... E la madre dice tutte le cose che possono succedere del dramma che la mamma deve lasciare il figlio a questa sconosciuta. Perché sempre la madre è qualcuno che gli ruba il figlio, Tante d'oro. Insomma, dopo tante cose, finalmente la madre beve questo corno grasso. E che succede? Finalmente il figlio va a sposare la donna che lui ama. E la madre dove va? Alla latrina. Quindi, capite cari pischelli, se volete sposare a quella lì, sai dove mandare tua madre. Dove? Ah? Avete capito? Molti di voi che non avete mandato veramente a quel paese, perché tante relazioni che incidono, dicono quasi il 60-70% dei matrimoni che si separano è l'intromissione dei genitori nel matrimonio. Oppure tanti problemi che il maschietto, ah mamma mi faceva così, ma quella non è tua madre, quella è tua moglie, non è tua madre. Se volevi tua madre ti sposava tua madre. Ah? tanti problemi nascono da quello, perché vi portate l'ideale della donna, che è la madre, l'ideale del padre, che è il padre. A volte anche c'è pure quel senso negativo, c'è anche quello negativo, perché ti puoi portare quello, diciamo, che poi sono tutti e due negativi, però ti puoi portare un'immagine di tuo padre che ti ha fatto delle violenze, che ti ha abbandonato, che secondo te ti ha fatto delle ingiustizie, ha voluto più bene a tua sorella che a te, ma tu ti porti dietro queste ferite. Vi ricordate che ho parlato della catechesi, anche se ritornerò sempre con questo, però su questa linea, ecco, ci portiamo delle ferite nella nostra vita, o perché, o tua madre perché ha voluto bene a quella tua sorella, a quell'altro fratello, e a te ti ha messo sempre da parte. Ci portiamo questa interpretazione della storia. Ecco perché dice andate a riempire le anfore, cioè ritorna di nuovo alla tua vita, ritorna per questa parola che io ti dico. Vi dico, ora puoi riempire di nuovo la tua vita. Cioè, perché hai dato la lettura negativa sui tuoi fatti della tua storia? Chi te l'ha data questa lettura? Perché stai leggendo la lettura con quale chiave? Con quale parola stai leggendo? Con quale ferita che ti porti? Non hai capito che hai costruito il tuo matrimonio, sei scappato di casa perché forse non volevi stare più in quella casa, e ti sei fatto una famiglia, e stai leggendo la tua vita, la tua storia, la stai leggendo con le tue ferite che ti porti alle spalle. Basta, dice Cristo, riempi ora sulla mia parola, rivedi la vita. Quello che dice Cristo anche a Pietro: ributta le reti. Ma Signore, abbiamo lavorato tutta la notte. Ho capito che hai lavorato tutta la notte, ma l'hai fatto tu sulle tue forze, sui tuoi sforzi, sui tuoi pugni. Ma ora ti vuoi affidare a me? Vuoi credere che io possa cambiare la tua storia? Con me ora puoi cambiare, puoi entrare nel nome del matrimonio, puoi entrare nel rapporto di tua madre e di tuo padre, puoi di nuovo avere una vita bella, la puoi avere piena, oppure no? O ancora sono le tue decisioni, ancora sono le tue ferite che prendono il sopravvento e ti fanno interpretare la tua storia male, cattiva, e pensi che tutti gli altri sono cattivi. Quanta gente che ti devi difendere dagli altri. Questa è la relazione, abbiamo paura degli altri, quello che ci ha portato anche il Covid. Appena vedi qualcuno, oddio, è arrivato, mo mi infetta, oddio, mo ti infetta, e poi magari sei tu che ti infetta l'altro, e manco lo sai. Ci ha portato a questo, ci ha portato veramente ad avere paura degli altri. Questo il Covid ce l'ha fatto presente, ma di fatto noi abbiamo paura delle relazioni. Perché abbiamo paura? Hai paura di scoprirti, hai paura di trovarti nudo. Infatti, quando Adamo ed Eva erano nudi, infatti le tue relazioni, le mie relazioni, finché ci sbottoniamo, no? Quante volte non conosci l'ambiente, ci sono le tattiche, quante voi usate tattiche su tattiche? Tattiche. Usate tattiche. O prima o poi finiranno queste tattiche. Perché non c'è relazione vera. Allora Cristo ci può dare questo vino nuovo, questa bellezza. Non soltanto questo è la grande, che di grande passaggio che fa Giovanni, ma non soltanto questo vino nuovo, perché noi abbiamo dato sempre un vino buono all'inizio, ma poi la vita nella relazione è diventato vuoto. Quante relazioni abbiamo avuto con gli altri, che erano belle, ma poi sono diventate vuote, senza senso. Con alcuni sono finite in amicizia, e con altri sono finiti male, con altri si vive con tattiche, ma non c'è acqua, non c'è vino, non c'è festa, non c'è gioia. Allora abbiamo bisogno ora che qualcuno ci dia questo vino buono alla fine, perché ognuno di noi c'ha questo vino nuovo dentro, ognuno di noi ci porta un vino, porta una dolcezza. Ma perché? Porta sempre una dolcezza, saper scoprire negli altri questo vino vuole. Ammazza, dice. Dopo tant'anni di matrimonio, scoprirlo, ammazza, non ero così. Vedrai come Cristo ti fa vedere una luce nuova. La luce, lampada per i miei passi e la tua parola, luce sul mio cammino. Cristo è venuto a darti una luce sui tuoi fatti, una luce sulla tua vita. È venuto a illuminarti la tua storia, a darti una luce su quei fatti che prima vedevi bene, i difetti di tua moglie che prima li vedevi, o alla luce di Dio, alla luce della sua parola, cambia. Ha bisogno, ecco, ha bisogno della comunità, perché Cristo e Giovanni ci vuole portare a un rapporto con Lui, ma un rapporto con la Chiesa, con noi, con una comunità di fede. Questo è il discorso. Se no, la tua, perché qui questa scrittura l'ha scritta un popolo qua, un popolo che ha fatto esperienza, un popolo che ha visto meraviglie nella sua vita, ha visto quando mettevano Dio nella sua vista, nella sua storia. Israele, io t'ho portato nel deserto perché tu imparassi a capire quello che c'era nel tuo cuore. E che c'era nel cuore di Israele? Che cosa ci stava nel cuore di Israele? La mormorazione. È quello che succede in te. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione. Che c'è in te? Quello che stai. Parla chiaro, parliamoci chiaro. Giù le maschere, dicevo l'altra volta. Giù le maschere, parla chiaro. Che c'è in te? Che c'è in me? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Ma tu non ami il Signore, tu lo giudichi. Dici che Dio è un mostro, che Dio ha fatto con te una storia male. Perché? Ti ha fatto morire tuo nonno, ti ha fatto morire tua figlia, ti ha fatto morire tuo nipote, ti ha fatto morire tuo padre, ti ha fatto morire. Dillo con me, dillo che con te Dio ha fatto una cosa storta. Dillo che sei arrabbiato perché non ti ha fatto alto, perché non ti ha fatto basso, perché non ti ha fatto bello, ti ha fatto brutto, perché ti ha fatto bello, no, perché? Dillo che sei arrabbiato che ti ha dato un corpo che non ti piace, ti ha dato una famiglia che non ti piace, ti ha dato una storia che non va. Un va, dillo, parliamoci chiaro. Che siamo arrabbiati con la nostra storia, con la nostra vita. Ecco, Israele si portava questo nel cuore, e questo lo sanno. Quando leggevano le scritture, è vero, siamo noi, il Signore ci ha portato nel deserto, ci ha portato nell'esilio, ci ha portato a farci capire che c'era nel nostro cuore. E che c'era nel nostro cuore? La mormorazione, che eravamo sempre scontenti, è sempre questa, e fa caldo perché fa caldo, oggi è una giornata, oggi c'è il sole, appena esco io fuori e mo piove, sempre con te ce l'ha il Signore, oh, ammazza, è come quella che fa faccia dalla finestra, oggi è una bella giornata, oggi fa caldo, giorno dopo piove, ti pareva, oggi è cattivo, oggi bisogna stare dentro. Diciamo, non è mai contento. Quanti di voi siete contenti? Quanti di voi? Per questo dice, io tu Israele ti ho portato nel deserto, perché tu imparassi a vivere di me e non sulle tue forze. Ecco, a obbedire. Che cosa l'ha portato? Vedete? Come il filo dell'obbedienza. Per capire la scrittura abbiamo bisogno. Per capire la nostra vita abbiamo bisogno di queste chiavi. Sempre la scrittura, nell'obbedienza, nella disobbedienza arriva il male. Ma non il male perché ti vengono le sciagure, no? Il male visto nella scrittura arriva la morte ontica, la tristezza. Vedere l'altro come nemico, vedere la tua vita arrabbiata in questo senso, vedere tante persone avvelenate, non hanno gusto, manca la festa, ecco, per la disobbedienza. Obbedire, e quando Israele obbedisce, e anche nel Nuovo Testamento obbedisce, ma Israele sperimenta una cosa, come io e te, che noi vogliamo obbedire con le nostre forze, no, hai bisogno dello Spirito di Cristo. Non ce la facciamo da soli. Abbiamo bisogno che Lui, con Lui possiamo obbedire. Con Lui. Infatti lo vedremo nel secondo segno. Per una potenza, per capire perché questi segni è come un motore della macchina, se manca un pezzo, manca. Ecco, Cristo ora nel primo segno, il Vangelo ci porta a tutti quanti a fare un'alleanza col Signore, fare questa alleanza, credi Signore, credo sulla tua parola, buttati. Ma vedi che la tua vita non sta andando da una parte, ti sto dicendo a te oggi, veramente, credi a questa parola, non buttare la spugna, ma no, non cambia niente, ma che catechese, ma sei esagerato, non esagerato, non interpretare la tua storia, lascia che Dio ti lavori, lasciati portare. Perché vuoi farti sempre dire della tua storia? Lascia, creda una parola. E l'altra volta dicevo, qual è la parola che Dio ti ha donato? Ognuno di noi Dio ci ha donato una parola. Su questa parola puoi costruire la tua vita. E la tua vita è bella. Creda a questa promessa. Ce l'abbiamo lì, la Vergine Maria. Ma non solo lei, tutti i santi, tutti i cristiani. Beati voi che ora volete costruire, nella vostra povertà, volete costruire la vita con me. Beati voi ora che avete fame. Beati voi che ora avete questo desiderio di fame, che vi manca qualche cosa, perché ora volete essere saziati. E io, ci avete colui che vi può saziare. Beati voi, che ora. Ecco, una parola. Su questa parola, i cristiani, chi costruiscono su questa parola che Dio l'ha dato, la sua vita si trasforma. Chi invece costruiscono sulla sua parola, sulle tue parole, perché ognuno di noi porta avanti anche delle parole. Allora, dove stai costruendo la tua vita? L'Evangelista ci sta portando a questo primo segno, a tutti quanti noi. Dove vuoi costruire la tua vita? Continui a costruirle sulle tue parole? Su quelle false parole? Benissimo. Non avrai questo vino nuovo. E vuoi costruire in Dio? Sulla tua parola? La tua vita può cambiare. Credi. La Vergine Maria ha creduto. Abramo ha creduto contro ogni speranza. Ecco la nostra fede. Immagina chi vuole la fede. Perché? Perché la fede. La fede, sapete che cos'è la fede? Fiducia, fidarsi. E Israele perché si fida? Quando ricordate sono scritti questi libri qua, i narratori hanno scritto queste catechesi. Già i fatti erano avvenuti, li scrivono questi fatti i narratori perché erano già avvenuti i fatti, hanno visto le meraviglie che Dio aveva fatto con loro, l'hanno visto. Per questo è quello che il Signore ci chiama oggi, a buttare la nostra vita, a credergli, a credere su questa parola, come ha cambiato in Abramo. Abramo ha visto il giorno, quando Abramo ha visto il giorno di Cristo? Ha visto il giorno perché è risa, che stiamo dicendo qui, il vino ti porta una gioia, gioia piena. Sapete che significa Isacco quando Abramo l'ha avuto? Risa, rideva, era contento, aveva visto che Dio aveva provveduto. Ecco, questo ha fatto Dio con noi, Dio ha fatto con noi una cosa enorme. Tutto quello che è stato scritto qui, che sembra che Dio punisce, che non punisce, tante volte dice io l'Antico Testamento non lo capisco. No, non puoi capire il Nuovo Testamento se non capisci l'Antico Testamento. L'Antico Testamento è molto più misericordioso, molto più misericordioso del primo, in questo senso. Sì, perché Dio ha accettato Lui di morire per me e per te. Ha accettato Dio. Vedete l'arcobaleno, che era un segno mitologico, anche l'arcobaleno, quando Dio, che era scritto preso nella mitologia dei suoi tempi, della Mesopotamia, avevano preso questa mitologia, che era dell'arcobaleno, del diluvio, basta significare la lettura che Israele fa quando si allontana da Dio. cioè ha visto la malvagità umana. Guardate, qui è la miseria, e finisco con questo. Ha visto la malvagità, dice, ha visto l'uomo come è diventato malvagio, perché ha visto, guardate che sta spiegando qui la Genesi, sta spiegando il primo peccato, donna, la famiglia, uomo e donna, prima relazione, seconda relazione, i fratelli, relazione gli uni con gli altri, Caino e Abele, uomo, terza relazione, la società, la torre di Babele. L'uomo vuole diventare come Dio, come uno di noi. Ecco questa escalation di peccato, Israele l'ha vissuto. L'ha vissuto, che significa l'aver abbandonato Dio. Ha visto la... E come Dio ha risposto alla malvagità dell'uomo? Sì, il diluvio. Ma sapete perché il diluvio? Ma poi chi legge bene la scrittura, ecco per questo va integrata la scrittura, va letta in un popolo, va letta con altri testi e non potete interpretarla voi da soli, per questo hai bisogno. E la scrittura, sapete che fa il Signore? È Lui che si umilia. Dice, poiché l'uomo è diventato un peccatore, è un malvagio, non lo distruggerò più. Cioè questa è stata la promessa di Dio, distruggerò io. Io morirò al suo posto. Ecco. Dio è morto al posto mio, al posto tuo. Ecco, la promessa è già. Infatti, vedete l'arco? Invece l'arco di rivolgerlo contro l'uomo, che era Zeus. Vi ricordate che faceva Zeus? Prendeva i fulmini, tamma! E l'arco andava verso l'uomo. L'arco baleno. Dove è volto? Verso Dio. Dio stesso si è rivolto quest'arco a lui. Ecco, la misericordia di Dio. Questo è quello che ha fatto il Signore con me e con te. Ha fatto morire il suo figlio. Ad Abramo non l'ha fatto morire. Lui sì. Mio figlio. Questo ha fatto il Signore con me e con te. Ma noi siamo malvagi, peccatori, veramente. Ecco. Questa è l'umanità. Vediamo ora con questa guerra come il cuore dell'uomo è malvagio. Però Dio ha fiducia, perché sa in ciascuno di noi che c'è quel miele, perché ci ha creati Lui, c'è quel miele. Ma qualcuno che ci sta ingannando, ecco il libro della Genesi, il serpente, visto come ingannatore, come ci sono stati ragionamenti, perché la storia sta dicendo, oh uomo, io e te, abbiamo non noi il serpente dentro la testa, siamo noi che interpretiamo la storia. Perché abbiamo interpretato così? Ti ricordi Caino e Abele? Caino e Abele non ha accettato, ma perché Caino gli dice Dio a Caino? Perché ha interpretato? Perché? Perché hai il muso? Perché mi tiene il muso? Ma io non ce l'ho con te, gli dice Dio. E non risponde. È stato Abele. Non sono il guardiano io, di mio fratello. Va subito. L'ammazzo. Però che fa Dio? Nessuno tocchi più Caino. Gli ha dato già la soluzione. Nessuno tocchi Caino. Abele non si parla più di Abele. Si parla di Caino, ma non di Abele. È Caino che Dio vuole salvare. Vuole salvare te e me. Vuole salvare il tuo matrimonio. Vuole salvare la tua vita. Vuole salvare i tuoi figli. Vuole salvare questa generazione, vuole salvare la nostra vita, ci vuole donare questo vino buono, che ce l'abbiamo questo vino, è Lui che ha messo questo vino buono in noi, e noi invece sempre di litigare con tua moglie, con tuo marito, perché quando ti casca qualche cosa sei sempre la solita, sei sempre il solito che combina guai, e invece di dirgli di umiliarle, dici cara, vuoi che ti aiuti? Ti cambia, ma è quello che non vi giudichi stasera, come mai? Sempre noi pronti subito a infierire contro. Invece quando tua moglie vede che sta sbagliando, che ti ha incidentato la macchina, calma, hai incidentato la macchina, succede mentre pure io l'ho fatto l'altro giorno. Sei sempre tu, eh? Perché dobbiamo sempre con gli altri? Quando fanno una cosa brutta, negativa, subito gli diamo addosso. E invece no, aiuta. Cristo, Dio ha fatto in Gesù Cristo con noi questo. Non ci ha giudicato. Ci ha detto, ma io confido in te. Ma Signore, io ti ho tradito. Va bene, io ti scelgo. Andiamo avanti. Ma ti fidi di me? Sì, ti fido. Giuda, è stato lui che ha abbandonato il Signore. Ma nel piano Cristo l'aveva già perdonato. È stato lui che non si è perdonato. Attenta a volte, che siamo noi che non ci perdoniamo. Siamo noi che siamo spietati giudici verso tante volte su noi stessi e sugli altri. Ecco, Cristo invece è stato sempre misericordioso, sempre tenero, sempre buono. Ecco, leggi questa tua storia. Leggi la tua vita nella misericordia di Dio. Leggi su questa parola della misericordia e non leggerla sul fatto che Dio ti ha voluto male. Questo che dicevano tutto. La filosofia, come Nietzsche, Dio non c'è. Se Dio permette questa mostruosità, Dio non c'è. Abbiamo dato ascolto a queste parole. Abbiamo dato ascolto. Che hanno distrutto tanti, tanti nostri figli. Tante, tante situazioni. Tante situazioni, il 68, quante situazioni, hanno creduto, hanno creduto, perché volevano cambiare il mondo, il 68, perché molti siete qui quelli del 68, avete creduto al 68, che cambiamo, i figli dei fiori, andavano lì che credevano con una canna, oh, pensavano e cantavano tutti Gerusalemme, no? Ismaele, come si chiama? Israele, con un cannone, Israele, con un cannone fumavano, tutti nudi, Israele, e tutti con un cannone così, ecco il prodotto dei vostri figli, di quel 68, perché non avete dato niente. Che, a quale risposta gli avete dato? Si dovevano cambiare, basta, si doveva cambiare in tutto, tutte le autorità passate, e che cosa avete mostrato? Il cannone, l'altra volta, un paio di anni fa, mi raccontava una persona che sulla spiaggia fanno i falò, vi ricordate i falò? Ci sono, no, che fanno i falò, le scarpe, quando questa tutta la notte lì a fumare, mangiare, fumare, bere lattina di birra, svegliare tutto quanto, quando poi si alzano la mattina, dice, c'è stava uno che faceva una passeggiata lì, dice, la cosa che mi ha impressionato, appena si alzano la mattina c'era una ragazzetta che la sveglia. Dice, ma per colazione, almeno prenderanno un caffè, qualche cosa. No, per colazione gli ha dato una carta. Cioè, questo è quello noi che passiamo ai nostri... Questa è la vita bella? Questa? Ecco, vediamo quello che sta succedendo con i nostri figli, i nostri nipoti. Vediamo questo bullismo. Questi baby killer, mamma mia, guarda. Questa è questa società. Ecco, crediamo a questa parola, che può cambiare la tua vita, può cambiare la tua storia. Ecco, così entriamo nel secondo segno, per quello bellissimo, del figlio. Oh mio figlio malato, oh mio figlio malato, vieni a guarire. Vieni Signore. Questo uomo, sa, era un fiduciario, poi lo leggo la prossima volta, un fiduciario del re, era del Regno del Nord, si fa 40 chilometri per poter prendere Cristo. Lo ferma e dice: Signore, c'è un mio figlio ammalato, vieni a guarirlo. Cristo gli dice: va, tuo figlio vive. E andò. Tu che avresti detto? Un fiduciario, sai che significa? Del re, re Erode. Re Erode, lui era un fiduciario, era quasi una che alla corte comandava, del re Erode, arriva da Gesù, vi si fa 40 chilometri a piedi per portarlo a casa sua e gli dice: va, tuo figlio è mio. Ma guarda questo tipo, ma manco mi del retto, cioè manco il problema, se poi ma manco ha capito che cosa gli ho detto. Io e te forse avremmo fatto questi ragionamenti, forse ce li facciamo questi ragionamenti, ma Dio c'è, perché non mi ascolta, perché non interviene, perché non glielo ho? Va, tuo figlio vive. Andò e il figlio prese vita. Ma perché si era ammalato, prese vita? Alla prossima puntata. Padre nostro.